Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Volare. Viaggio nelle storie degli uccelli, scritto e raccontato da Roberto Mussapi, poeta e drammaturgo.
I miei incontri col mondo degli uccelli sono ripetuti, continui, non soltanto nelle pagine dei libri, ma anche nella realtà, nella vita quotidiana. Anni fa poi realizzai un ciclo di trasmissioni per Radio 3 Rai. Spesso scrivo e conduco questi cicli su un tema preciso, ne avevo fatto uno sul mare, sulla letteratura, la poesia del mare, delle città. Questo era proprio sul rapporto con gli uccelli e col volo, si intitolava Il corvo e l'allodola, e affrontava questa tematica dal punto di vista però radiofonico. Queste poche puntate saranno trasmesse online, naturalmente in forma parziale, perché per motivi di diritti d'autore non è possibile riprodurre le musiche, che non sono un optional nelle mie trasmissioni radiofoniche, ma sono una componente essenziale. Quindi, mancando le musiche, dovrete accontentarvi di quello che dico, che riguarda d'altronde l'argomento in questione, anche se, ripeto, la musica non era un optional, ma una parte costitutiva. Le parole, però, che riguardano gli incontri con gli uccelli, rimangono.
Due poeti pellegrini sulla spiaggia. Una scena aurorale o da tramonto, non da mezzogiorno, non da pienezza diurna, ma da alba o da preludio di cessazione del giorno. Una barca giunge dal mare, guidata da un angelo splendente di luce bianca. Le anime cantano. Uno dei due poeti, un essere umano vivente. L'altro, Virgilio, la sua guida. La sequenza è immaginabile come in un film o in una scena del teatro di Peter Brook. Immaginiamo di vedere i due poeti sulla spiaggia e dal mare l'angelo bianco che guida la barca, le anime cantano, il vascello si muove in armonia col volere divino, ma appena tocca la riva, appena approda, cessa il canto e di colpo le anime sono insicure e come inerti sulla spiaggia, tremano, sono tenere, sono le anime del purgatorio, di coloro che giungono a questa fase che anticipa l'accesso finale, definitivo, alla luce divina. Quando incontrai per la prima volta il poeta di Caracas, Santos López, in macchina all'aeroporto appunto di Caracas, dopo 10 ore di volo, per mettermi a mio agio, la prima cosa che mi chiese fu: qual è la cantica della Divina Commedia che preferisci? In realtà ho detto scherzando per mettermi a mio agio, ma mi mise a mio agio perché io ero freschissimo, sveglissimo, e era il miglior approdo in un paese che non avevo mai visto. In realtà voleva dirmi che la sua cantica preferita era il Purgatorio, perché disse è il luogo dove l'umano e il divino si incontrano e dove avviene una sorta di felice, ma non per questo non drammatico, agonismo. Noi vediamo qui l'angelo nocchiero, uno dei più begli angeli della Divina Commedia e mai concepiti dall'uomo, che guida questa barca con le anime che cantano. E siccome siamo all'inizio del Purgatorio, siamo nel secondo canto, sin dall'inizio percepiamo il senso, il climax generale di tutta questa parte della Divina Commedia, perché le anime cantano insieme, è un coro, si realizza già in attesa dell'ascesa, durante la quieta ma lunga espiazione, quella concordia che è il passaggio, lo scalino necessario a giungere all'amore che folgora, alla luce di Beatrice, allo splendore di Dio. Le anime cantano in concordia, ma non appena toccano la riva, la sabbia, oscillano, vacillano, sono ancora piene del peso umano appena lasciato alle spalle. Il passaggio, evidentemente per Dante, non è immediato. L'angelo nocchiere è una figura fondamentale perché è anche una figura esemplare per Dante, che considera il poeta stesso un navigatore e che, non a caso, celebra nel mito di Ulisse, pur costretto a relegarlo nell'inferno, uno dei momenti più alti e simbolicamente più significativi di tutto il poema. Il poeta è qualcuno che guida una barca e traghetta da una parte all'altra sul sacro elemento dell'acqua, poiché nell'acqua e sotto l'acqua si celano le ragioni della vita e della morte, i miti dell'origine e il destino ultimo. Ciò che le mitologie e i poemi antichi cantavano da millenni e che la vita, cioè, nasce dall'acqua, è stato provato da tempo dalla scienza. La vita proviene dall'acqua, perché la scienza e la poesia, la scienza e il mito non sono antagonistiche, sono state rese tali dallo scientismo successivo al XVII secolo, ma originariamente e per lungo tempo procedono insieme. Dante fonde quindi la figura dell'angelo, che è un essere celeste, un essere volante, con la figura del timoniere, del nocchiere, che è un essere scivolante, è un essere navigante. Acqua e cielo si toccano nella figura di questo angelo. Poi, come più e più verso noi venne l'uccel divino, più chiaro appariva, perché l'occhio da presso non sostenne. Macchina il giuso e quel sen venne a riva con un vasello snelletto e leggero, tanto che l'acqua nulla ne inghiottiva. Da poppa stava il celestial nocchiero, tal che faria beato pur descripto, e più di 100 spirti entro sediero. L'uccel divino, l'angelo è l'uccello di Dio, come rivedremo perennemente nella ballata del vecchio marinaio di Coleridge, in una simbologia precedente Dante e da Dante però codificata per sempre. Tutto ciò che fa Dante, come tutto ciò che fa Shakespeare, viene codificato una volta per tutte. I suoi personaggi, che siano angeli o dannati, una volta entrati in scena nel mondo, non li potremo allontanare mai più. Moriremo noi, ma essi permangono. L'uccel divino appare più chiaro e sentiamo come da poppa stava il celestial nocchiero, tal che faria beato pur descripto, e più di 100 spiriti entro sediero. Lo vediamo a poppa che guida dolcemente la barca con più di 100 spiriti. Interessante notare che il libro che apre la prodigiosa carriera del più grande poeta italiano del Novecento, a mio parere, Mario Luzi, si intitola La barca. È un libro giovanile, non è il suo capolavoro, scriverà cose più importanti dopo, ma è un libro di virginea limpidezza e felicità, ed è proprio un libro di una barca spinta da un vento sacro. In exitu Israel de Egipto cantavan tutti insieme ad una voce con quanto di quel salmo è poscia scripto. Poi fece il segno lor di santa croce, ond'ei si gittar tutti in sulla spiaggia, ed el sengì come venne, veloce. E l'angelo ritorna alla sua natura misteriosa, giunge, guida da poppa l'imbarcazione. Tutti cantano. Poi li vedremo toccare riva e tremare, incerti, flebili. L'angelo, nel frattempo, come era giunto, è già scomparso. Appartiene a quella gerarchia di esseri, la cui presenza è certa per chi sa fidarsi delle proprie visioni, ma la cui esistenza è per certi versi impalpabile. L'angelo appartiene alla realtà del mondo spettrale. E il mondo spettrale non deve evocarci soltanto fantasmi fuoriuscenti da cupi castelli gotici o scozzesi. Non dimentichiamo che è uno spettro, il padre di Amleto, che appare sugli spalti del castello di Elsinore e gli dice la verità: io sono stato ucciso. La verità viene detta da uno spettro. La parola spettro, da spector, indica qualcosa che si fa vedere, alla stessa ragione della parola spettacolo, spettatore. Lo spettacolo è qualcosa che va visto, lo spettatore è qualcuno che guarda con attenzione, che guarda non a caso, che osserva. Allora la realtà di queste apparizioni ricorre nei grandi capolavori. Non dimentichiamo che la verità del regno di Danimarca è detta da uno spettro, ma sarà confermata da uno spettacolo. Quando arrivano gli attori a corte, Amleto li prega di recitare una storia analoga a quella che pensa sia quella di suo padre e dice: "The place the finger in the conscience of a king." Con lo spettacolo avrò in pugno la coscienza del re. Ecco che l'angelo si rivela nel mondo religioso, soprattutto nei tre grandi monoteismi, un messaggero tra la terra e il cielo, ma è anche simbolo di tutto ciò che appare probabilmente è vero, anche se si dilegua rapidamente e ci sfugge, che è poi l'essenza animica dello spettacolo, delle parole che escono dalla radio, dell'immagine del film che si dissolve nel buio. Buonasera da Roberto Mussapi.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.